Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ben ritrovati, al microfono Emanuela Campanile, dall'altra parte del vetro Roberto Mistre, Silvia Giovanrosa e Lulu Fantini, e alla console in regia. Allora, la guerra in Siria ha raggiunto un livello insopportabile, soprattutto per la popolazione, come tra l'altro avremo modo di sentire nella testimonianza di padre Ibrahim, parroco di Aleppo. Per citare Monsignor Zenari, nunzio apostolico in Siria, il cessate il fuoco in vigore da lunedì 12 e della durata di una settimana rappresenta dunque quello che ha definito un fatto positivo, così come ogni azione diplomatica volta a fermare le armi è da accogliere con favore. Questa tregua è stata sottoscritta nei giorni scorsi in primis da Stati Uniti e Russia, ma sappiamo che in Siria lo scenario del conflitto è molto complesso. Intanto in linea abbiamo Massimo Campanini, a cui diamo il benvenuto, docente di islamistica all'Università Orientale di Napoli. Professore, prima di tutto grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Allora, dal punto di vista diplomatico, l'accordo è davvero funzionale, quindi può essere efficace in vista di una soluzione del conflitto?
Allora, che l'accordo sia efficace o potenzialmente efficace, per quanto vede la convergenza di interessi e di decisioni tra la Russia e gli Stati Uniti, sicuramente sì, cioè le prospettive sono positive e a lungo termine possono essere veramente risolutive. Che però siano veramente risolutive dipende da molte variabili, dipende dal destino di Assad, dipende dalla convergenza degli interessi sauditi, iraniani e turchi nella zona, dipende dalle milizie islamiste che ovviamente non sono ancora disarmate.
Certo, dicevamo appunto che lo scacchiere in Siria è molto variegato. Quali sono gli altri attori che evidentemente hanno anche aiutato, permesso di raggiungere questo obiettivo, e quali aspetti hanno supportato questo momentaneo successo?
Ma sicuramente innanzitutto gli attori sono le grandi potenze, cioè appunto la Russia e gli Stati Uniti, che finalmente, andando probabilmente al di là di quelli che sono gli interessi, se posso dire, di bottega della loro geopolitica regionale, hanno deciso finalmente di dire che era ora di chiuderla con questa guerra estremamente destabilizzante. Gli altri attori sono quelli a cui accennavo prima, cioè è chiaro che gli interessi opposti degli sciiti iraniani e dei sunniti sauditi in una zona strategicamente vitale, crocevia come sempre stata la Siria, che sono interessi anche opposti dal punto di vista evidentemente del controllo delle risorse del Golfo, è potenzialmente un elemento di frizione. Però è chiaro che anche questi interessi contrapposti, Egitto saudita, saudito iraniani, a cui poi eventualmente può aggiungersi anche la Turchia, sono di meno peso di quello che può essere un'intesa tra Russia e Stati Uniti, e credo che anche questi interessi geopolitici opposti possano piegarsi a un interesse superiore. Però la grande incognita, ribadisco, sono le milizie islamiste, perché chi disarmerà le milizie islamiste, chi le terrà sotto controllo? E il rischio di milizie islamiste non tenute sotto controllo in realtà è un aumento del terrorismo, e con tutte le conseguenze che questo può portare con sé.
Quindi, fatte queste premesse di pace, si può parlare ben poco di una pace?
La pace è un augurio, ci sono delle premesse, come dice un vecchio proverbio, se sono fiori fioriranno, però è chiaro che devono convergere una serie di interessi, e soprattutto bisogna che vengano superati certi egoismi da una parte e dall'altra. Per esempio, una questione secondo me estremamente delicata e da risolvere, quella del destino di Assad. Assad è rimasto al potere, ha detto recentemente che lui si ritiene in grado di recuperare il controllo dell'intera Siria e quindi il terreno perduto, Quindi è evidente che Assad non può essere eliminato con un colpo di penna, semplicemente dicendogli vattene, ti diamo il ben servito. E quindi da questo punto di vista è chiaro, Assad è sostenuto dalla Russia, gli Stati Uniti e i sauditi probabilmente lo vorrebbero defenestrare, ma il destino di Assad insieme alla questione del disarmo delle milizie islamiste è un po' il vero nodo del contendere.
Un'ultima domanda, il cessate il fuoco del 27 febbraio fallì rovinosamente, i presupposti erano gli stessi o è cambiato qualcosa?
Ma guardi, secondo me i presupposti apparentemente potevano essere o sembrare gli stessi, però secondo me è cambiato qualcosa da due punti di vista. Da un primo punto di vista è che c'è una maggiore volontà, ripeto, sembra perlomeno esserci una maggiore volontà soprattutto da parte di Russia e Stati Uniti di addivenire veramente a un accordo. Dall'altra parte c'è il fatto che l'ISIS e le milizie islamiste sono in qualche modo in ritirata e quindi questo ritiro, comunque questa fase, speriamo stabile, di indebolimento o di annullamento del pericolo islamista evidentemente favorisce e rende più facile un'intesa, perché ripeto, la questione di Assad che non può essere eliminato e il problema delle infiltrazioni che non sono tanto dello Stato Islamico quanto delle milizie jihadiste in lato senso in questo marasma sono i veri punti del contendere.
Grazie al professor Massimo Campanini, docente di islamistica all'Università Orientale di Napoli. Professore, buona vita, grazie per essere stato con noi.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Allora, ovviamente l'urgenza principale resta quella di fermare le violenze e aprire agli aiuti umanitari rivolti ovviamente alla popolazione. Sapete che Aleppo è l'epicentro della guerra in Siria. L'obiettivo tra l'altro sarebbe anche quello di demilitarizzare questa via che si chiama Via del Castello, che siamo a nord della metropoli ed è la principale direttrice proprio usata per rifornire l'area est sotto il controllo dei ribelli, tra l'altro finita a luglio sotto il controllo dei governativi. Detto questo, noi abbiamo raccolto la testimonianza di padre Ibrahim, parroco di Aleppo. Sentiamo che cosa ci ha raccontato proprio a due giorni dall'inizio del cessate il fuoco. Padre Ibrahim, come avete trascorso la notte?
Abbiamo trascorso la notte in pace. Non abbiamo sentito tanti rumori bellici in questa notte e speriamo che sia un modello per tutte le notti future.
In che zona si trova la sua parrocchia? Lei dov'è esattamente?
Noi siamo nella parte ovest della città, controllata dall'esercito regolare, come anche abbiamo altre due succursali legate alla parrocchia in altre zone, sempre nella zona ovest controllata dall'esercito.
È più sicura la zona ovest rispetto alle altre?
Secondo quello che noi vediamo non è la più sicura, perché proprio le milizie militari che lanciano di continuo missili sulle abitazioni nostre.
Siete ancora in attesa dell'arrivo dei convogli umanitari o già vi hanno raggiunto?
Non sappiamo veramente se sono arrivati questi convogli o no. Quello che noi facciamo è che continuiamo a fare come abbiamo fatto prima, di comprare alimentari, comprare medicine e distribuire di continuo alla gente. Oggi per esempio abbiamo la distribuzione del pacco alimentare mensile che generalmente noi distribuiamo ogni mese alle famiglie.
Da chi vi arrivano questi pacchi?
Li compriamo noi con gli aiuti della gente, dei benefattori, e compriamo noi dal mercato locale e distribuiamo alla gente. Non aspettiamo gli aiuti umanitari che arrivano o no, perché non si riesce con questi aiuti a organizzare un aiuto sempre mensile e fisso. La gente ha bisogno di un aiuto continuo, quindi dipendiamo di più da quello che i nostri benefattori ci mandano questi soldi e con questi soldi noi compriamo.
Uno dei problemi più gravi che voi patite è la mancanza di acqua.
La mancanza di acqua che ultimamente si è un po' migliorata, nonostante che continua a essere non potabile e con tanti virus e con tanti problemi che causano anche delle malattie alla gente. La prima piaga nostra qua è la sfida, è quella dei missili che cadono sulle teste della gente, sulle abitazioni e sulle strade. È per questo purtroppo che la gente non ce la fa più. Tanti anche delle nostre famiglie continuano a decidere di lasciare la città e di immigrarsi fuori anche del paese. La seconda piaga è quella della situazione generale della città. Non avere lavoro significa non avere delle entrate fisse alle famiglie in modo mensile e significa che c'è l'aumento sempre di famiglie povere bisognose di tutto. E quindi quello anche che spinge sia alla depressione, a diversi problemi a livello psicologico e spinge anche la gente a disperarsi e a pensare di lasciare la città.
Quanto dura la sua giornata di lavoro nel soccorrere i suoi parrocchiani e la gente ovviamente del luogo in generale?
La nostra giornata è molto molto lunga. Inizia generalmente alle 8 del mattino con l'apertura degli uffici e continua tante volte, tante giornate anche senza sosta fino alle 11 di notte qualche volta, di accoglienza, di risolvere dei problemi, di incontro della gente, di visite. Ma poi c'è un altro lavoro anche arduo da continuare la notte, è quello di rispondere un po' ai messaggi, alle lettere degli amici, dei benefattori, o magari scrivere qualche relazione o fare qualche lavoro di contabilità. È una giornata molto lunga, molto faticosa quella nostra, da mesi e mesi che non abbiamo neanche una mezza giornata libera. C'è il servizio spirituale, pastorale da una parte, che è già di per sé molto impegnativo, ma poi anche c'è il soccorso umanitario che noi l'abbiamo adottato come modo di essere con la gente. Oggi non possiamo mollare, non possiamo mancare. Sicuramente non abbiamo un numero molto alto, molto grande di famiglie qua ad Aleppo, ma il problema è che con questa situazione, con questa crisi, quando viene una persona a bussare c'è sempre un problema grave dove dobbiamo subito intervenire in qualsiasi modo e alcune volte questi problemi significano anche passare 3 e 4 giornate ad assistere la stessa famiglia.
In quanti l'aiutano in questa opera di affiancamento alle famiglie, di soccorso anche pratico?
Sicuramente noi siamo 5 frati francescani qua ad Aleppo che aiutiamo nella parrocchia, però abbiamo sempre i consacrati attorno a noi, di gesuiti, salesiani, abbiamo diverse congregazioni di suore che cercano anche di aiutare, nonostante che la centralità è sempre quella della parrocchia. Abbiamo centinaia e centinaia di famiglie latine, ma siamo in tutti come cristiani ad Aleppo, in questa parte ovest, siamo attorno a 40.000 persone. Bisogna dire che tanti di loro, tante persone sono anziane, abbandonate da sole. Ci sono tante vedove, vediamo anche tanti bambini piccoli senza padre o senza madre. È questo che rende la situazione più difficile. E in qualsiasi momento che cade un missile bisogna subito intervenire, visitare, pregare con la gente, magari trovare un'abitazione, un'altra abitazione per la famiglia, riparare la casa danneggiata di un'altra, soccorrere qualche volta così. Basta una cosa alla giornata di un bambino colpito che riempie poi tutto il nostro tempo e si mette al centro della nostra azione pastorale per essere sempre a fianco di quelli che soffrono.
Ci sono solo cristiani nell'area dove si trova lei con la sua parrocchia, oppure avete anche presenze di musulmani, di altre religioni?
In questa parte ovest della città, dove viviamo sotto il controllo dell'esercito regolare, abbiamo vissuto come sempre prima della crisi. In tutte le zone quasi c'era la presenza di tutti i riti e di tutte le religioni. Abbiamo vissuto da sempre così e noi in questa parte ovest oggi continuiamo a vivere così. C'è grande rispetto e c'è grande collaborazione e cerchiamo noi sempre di stendere la mano di più riguardo agli aiuti umanitari, perché è il nostro Signore Gesù che ci spinge sempre con l'unico comandamento della carità, anche pensando di aiutare gli altri, cioè i musulmani, con tutti i loro diversi riti che esistono attorno a noi.
Cosa farà oggi?
Oggi che si distribuisce il pacco alimentare, allora scendo con loro, rimango un po' a loro disposizione. Quando vengono facciamo la preghiera, facciamo anche un discorso spirituale, iniziamo così, specialmente oggi nella festa dell'esaltazione della Santa Croce, e poi rimango un po' con loro a disposizione di chi vuole parlare e rimaniamo per organizzarci in questi giorni con delle attività che riguardano i giovani studenti universitari, sia anche guardando un po' i bambini che inizieranno fra poco la scuola. Abbiamo adesso anche la preoccupazione delle vedove e stiamo verificando come possiamo aiutare al meglio questa parte molto debole e molto sensibile della società.
Per quanto riguarda la scuola, come siete organizzati?
Abbiamo delle scuole qua cattoliche che funzionano molto bene e che fanno tanti sacrifici a livello educativo e sicuramente anche materiale.
E questo sfidando ogni giorno i bombardamenti?
Questa è la difficoltà più grande anche per i genitori, ma anche per le suore o per i sacerdoti che lavorano e gli insegnanti che lavorano in questo campo. Sempre aprire la scuola per un altro anno, avere questo coraggio di dire anche quest'anno vogliamo iniziare senza paura, è già una grande sfida.
Allora io la lascio con le parole del Papa nel corso della messa mattutina a Casa Santa Marta, messa dedicata a padre Jacques Hamel, questo sacerdote francese che è stato assassinato dai terroristi lo scorso luglio, proprio mentre celebrava la messa. Così Papa Francesco si è espresso: Gesù Cristo, primo martire, il primo che dà la vita per noi, e da questo mistero di Cristo incomincia tutta la storia del martirio cristiano, dai primi secoli fino a oggi. Questa storia, ha detto il Papa, si ripete fino ad oggi, e oggi nella Chiesa ci sono più martiri cristiani dei tempi primi, perché non rinnegano Gesù Cristo. In questa storia poi ovviamente ha inserito la figura di padre Jacques. Quindi davvero Papa Francesco vi ricorda, sappiamo la sua sensibilità e il suo pensiero per voi. Ecco, volevo lasciarvi con questa sua preghiera.
Grazie carissima e buona festa dell'esaltazione della Santa Croce. Noi continuiamo a dare la vita come abbiamo sentito e avuto, sperimentato dal nostro modello Gesù Cristo. Continuiamo ad amare fino a dare la vita per i fratelli.
E questa è la testimonianza di padre Ibrahim, parroco di Aleppo. Il tema di oggi, appunto, la guerra in Siria in riferimento al cessate il fuoco iniziato lunedì.